Una notizia triste, però, da quale possiamo imparare tanto?
Ha messo una foto su questo, quanto, due minuti fa?
Sì.
Due minuti fa ha messo una foto sulla radio.
Quindi,
che
fratelli,
si chiama Brucia il Paradiso.
Riaprite la pagina radio per vederla.
Se cliccate di nuovo, brucia l'America, brucia il paradiso.
Sì, Rai News. Brucia la California, migliaia in fuga. Fiamme avanzano al passo di 80 campi da football al minuto.
Caspita, 80 campi da football al
Come
minuto?
Come è possibile?
Non lo so, questo è grave qui.
Aiaia.
Cioè, non so quanti alberi rimangono in California. California è uno dei posti più malvagi che c'è al mondo. Los Angeles, San Francisco, centro di omosessualità, di satanismo.
Dice l'articolo, nella contea di Butte è stato dichiarato lo stato di emergenza. Le fiamme sono divampate, propagandosi velocemente a causa del vento. Alcuni residenti sono fuggiti in auto, altri l'hanno abbandonato, correndo a piedi, spesso con figli o animali domestici in braccio. È messo ordine di evacuazione per l'intera città di Paradise. Incredibile. E cosa succede? Di nuovo, in America ultimamente ci sono tante tragedie, inondazioni, tempeste, tanti problemi. Adesso fuoco. Com'è possibile? Perché? E sappiamo che tra questi che sono in fuga, che stanno vivendo questa tragedia, molti di loro sono cristiani.
Sì, infatti qui nella foto che adesso abbiamo, la foto che è sul giornale, c'erano 43 foto, sul giornale ne ho scelte alcune che ho fatto un Photoshop, le ho messe qui insieme. E la prima foto dice Welcome to Paradise. C'è questa foto con tutte le case bruciate e distrutte, c'è un grande cartello lì nella foto che dice Welcome to Paradise, che in italiano ci traduce Benvenuti in Paradiso.
Sì.
Cioè, ora Paradiso è il nome della contea, si chiama così questa contea, questa regione, ed è, diciamo, è una cosa ironica, cioè è un po', a me mi è venuto Brucia il Paradiso americano. Cioè il giardino dell'Eden, che l'America era un piccolo giardino dell'Eden, un po' come l'Israele, la terra promessa che Israele ricevette, che poi è diventato un deserto, l'America è lo stesso. L'America è uno dei posti più ricchi al mondo, petrolio, oro, c'è di tutto lì. E però hanno cominciato a dire Dio non abbiamo bisogno, non ci serve Gesù, non vogliamo religione nelle scuole, vogliamo l'omosessualità, vogliamo il diavolo, vogliamo la sodomia. Adesso ci sono il maggior numero di chiese sataniche riconosciute, sono in America. Cioè praticamente l'America ricalca quello che è successo in Israele. Israele era un piccolo, giardino dell'Eden, poi Dio ha tolto le benedizioni e Israele è diventato un deserto. Va bene? E è terribile quello che succede, infatti pregavo su questo e ho sentito come un peso nel mio cuore, ho preso degli appunti, li condivido con voi, ti ho dato che delle scritture ce le hai
sì,
lì.
Sì, sì.
L'America nel secolo scorso era una piccola luce nel mondo, con il maggior numero di missionari nel mondo. Io ne ho conosciuto tanti, missionari neri, bianchi, tutti i colori, gente dolcissima. E l'America è quella che ha mandato più missionari di tutti nel secolo passato. Però adesso è sprofondata nelle tenebre e l'America, adesso c'è sto pallino che deve combattere contro Dio e sappiamo che vincerà alla fine.
Sì.
Quindi adesso escludono Dio dalle scuole, lo escludono dai palazzi governativi, dai media, dalle TV secolari. E non solo lo escludono, ma addirittura lo attaccano, lo combattono, lo prendono in giro. Ogni film di Hollywood prende in giro Dio, il cristianesimo, però lustrare le scarpe agli omosessuali, ai pervertiti, ai trans. Quindi l'America, che una volta era la guida mondiale del cristianesimo nel secolo scorso, relativamente alla guida, adesso è ora la guida mondiale di tutto ciò che è anti-Dio, con le sue chiese sataniche che sono riconosciute legalmente, dicevo. Adesso l'America, attraverso Trump, sta avendo l'ultima possibilità, fino a un certo punto, l'ultima possibilità. Però le chiese americane, come quelle europee, stanno di nuovo perdendo anche questa opportunità. Si vede che non stanno concludendo niente. Uh-huh. Trump è 2 anni che è lì, che le spalleggerebbe, le sopporterebbe. C'è la Corte Costituzionale americana, che adesso è a maggioranza cristiana, repubblicana, ma i cristiani Coca-Cola e panche da scaldare. Stanno perdendo l'opportunità, aspettano il risveglio di Dio. Ma Dio, no, Dio è già sveglio, non deve svegliarsi Dio, siamo noi che dobbiamo svegliarci. Aspettano che Dio si sveglia. E perché Dio non manda risveglio? Non lo so, sarà lì che dorme. No, siamo noi che dormiamo.
Amen. Sì, è vero.
Sta perdendo anche questa opportunità. Non si smuovono da questa paralisi cronica dello spirito.
Sì, infatti, come dici, l'America è cambiata tanto e sta escludendo Dio dalle scuole, dal governo e così via. Però pensavo, mentre dicevi questo, che ci sono ancora tanti cristiani in America, tante chiese, però non lo so, è come hanno compromesso la loro fede, hanno accettato tante cose antibibliche nella loro fede e sono contenti così. Non hanno la vera fede di combattere contro il male, contro il diavolo. Loro credono che tollerare tutto va bene. È per questo che l'America sta affondando.
Sì, ma andrà avanti questa politica dei diritti. Diritti, 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 diritti. I diritti degli omosessuali, dei transessuali, dei satanisti, degli atei, tutti i diritti. E i doveri? Il Vangelo è un libro di doveri, innanzitutto. Dice, prima dai e poi ti sarà dato. Va bene? Cioè, i cristiani, invece di scendere nelle strade di vincere i cuori, la gente senza Dio, vincerli, convertire gli atei, convertire quelli che sono pro aborto, pro perversioni sessuali, i potenziali bulli, che adesso sono bulli nelle scuole e poi diventano politici e fanno i bulli a livello internazionale andando a invadere altre nazioni, Vietnam e compagnia bella, Afghanistan, eccetera. Cioè, no, non vanno nelle strade a convertire quelli che fra poco andranno, potenzialmente molti di loro andranno a sparare, uccidere gente a destra e a sinistra, nelle scuole, nei bar, dappertutto. Bisogna andare a convertirli nel loro territorio, nelle strade, ovunque siano. E i cristiani dovrebbero insistere di far chiudere le chiese sataniche legalmente riconosciute. Va bene, dire no, l'America è un posto cristiano, non vogliamo chiese sataniche, punto. Perché? Perché è un'influenza negativa sui miei figli, non me ne frega niente che hanno il diritto. Che cosa vuol dire hanno il diritto? Quindi le chiese americane, come quelle europee, se ne stanno rintanate a tremare davanti al popolo del diavolo, dimenticando cosa? La loro superiorità che abbiamo in Cristo.
Amen.
Va bene, era illegale, va bene, i cristiani erano criminali durante l'impero romano e sono andati contro la legge. A volte deve andare contro la legge quando la legge è contro Cristo. Allora, l'America è una nazione che non crede di avere bisogno di Dio. Questi incendi e tanti altri disastri ora sono giudizi di Dio. Non credo che sono giudizi di Dio, perché se fossero giudizi di Dio la portata sarebbe ben maggiore. Vedi Apocalisse 17-18, il giudizio di Dio, Babilonia che è bruciata in un'ora. Ma credo però che sono segni, va bene, di avvertimento, di malaugurati presagi che stanno per venire. Credo che sono segni di premonizione, di cose terribili che stanno per abbattersi su questa America che, alla pari della collega Europa atea, combatte contro Dio. Si possono dare la mano, la capra di là e la capra di qua. Viene il giorno in cui le profezie sull'America che ha dimenticato Dio saranno adempiute. Leggi Apocalisse 18:8, ce l'hai?
Apocalisse 18:8. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco.
Di quale fuoco sta parlando qui? Il fuoco col diesel? Beh, no. Spargeranno diesel, no, benzina, no. Andranno quei camion a mettere diesel in tutta questa nazione che secondo me è l'America. E poi un cerino, un fiammifero. No, è fuoco atomico. Perché è potente?
È Dio, il Signore che l'ha giudicata.
Apocalisse
18:8.
Amen. Sarà consumato col fuoco. Dice in un giorno, in un momento. Anche tanti disastri che stanno colpendo l'Europa sono indizio e segno, Va bene, per gli europei atei che hanno dimenticato Dio e adorano i loro idoli moderni, opera delle loro mani. Sono giudizi di Dio? No, è il diavolo che fa morire. Adesso in Italia sono morti alcuni dell'alluvione, c'è il diavolo. Però non è che l'Italia si sta rifugiando sotto l'ombrello protettivo di Dio. Va bene, non è Dio che manda questi disastri, va bene? Ma sono questi popoli adoratori dell'idolo di Baal, che oggi si chiama materialismo, che se li attirano dal maligno. Mi sono spiegato?
Sì.
Va bene?
Sì.
Dio non li può proteggere da questi mali che il maligno e non Dio manda.
E dice nella Bibbia che il Dio di questo mondo è il diavolo.
Chi è in controllo dei tifoni, dei tornado? Il diavolo, non Dio. È il diavolo che manda i tifoni, i tornado. Ci sarà una volta che Dio manderà questi disastri nazionali, ma quello sarà durante la tribolazione. I due profeti, Apocalisse 11, verso 4, 5, 6, verso lì, che Dio manderà disastri nazionali. Cambieranno l'acqua in sangue, ma colpiranno le nazioni ogni volta che vogliono. Questo sarà per dare una calmata al Signore Anticristo, però.
Mm-hmm.
Ma di solito è il diavolo, e lui in controllo dei tornado, dei tifoni, gli uragani, le alluvioni. È il diavolo che fa queste cose. Giudizi non sono giudizi di Dio, perché se fosse giudizi di Dio, caro mio, non rimane niente, non rimanono stuzzicadenti in piedi. Quando arriverà il giudizio di Dio, Armageddon, così, altro che. Non è solo una regione che mi colpisce, perché l'altra regione, a parte la California, non sono più o meno altrettanto colpevoli, certo. Va bene, quindi è il nemico che fa queste cose. Ma
però Dio non li può proteggere, questa è la cosa.
Non li può proteggere da questi mali, sì. Perché che il nemico manda. Va bene, quindi a parte, dicevo, i giudizi di Dio, i mali, i disastri non vengono da Dio, perché Dio è amore, ma dal fatto che le nazioni confidano nelle opere delle loro mani e nei governi anticristo che loro hanno eletto. Va bene, sono loro che mettono la fede nelle cose futili, inutili e incapaci di salvare nella giorno del bisogno. Infatti si lamentano sempre del governo. Piove, governo ladro. È venuto un terremoto, il governo non fa niente. E allora cosa fa Mattarella? Salta su un elicottero, si fa un giretto e dice: ah, vedi che bravo presidente, è venuto a fare un giro con l'elicottero. E non è che è andato la picco e palla a scavare, no, è fatto un giro l'elicottero, è venuto la Coca-Cola e è tornato a Roma.
Sì.
Gloria, un presidente come si deve. Sì. I politici fanno veramente una barzelletta.
Sì, sì, sì.
Invece Gesù cosa ha fatto? È andato a guarire lo zoppo, è andato a guarire il cieco, è andato a guarire il paralitico, è andato a sfamare gli affamati. Io non posso fare queste cose, vabbè, però può tirarti sulle maniche e lavare un po' di piedi, può distribuire un po' di pane, un po' di formaggio, un po' di vestiario, questo puoi farlo. Questi sono i miracoli che possiamo fare.
Amen.
Comunque la storia si ripete, è avvenuto in passato che Dio ha dovuto dare al suo popolo, ha dovuto dare il suo popolo nelle mani dei loro nemici, capito? C'è anche quello, per questo si chiamano i giudizi di Dio. Ce l'hai Giudici 2,14?
Sì.
Per favore.
Giudici 2,14. L'ira del Signore si accese contro Israele ed egli gli diede in mano ai predoni che gli spogliarono. Li vendette ai nemici che stavano loro intorno, in modo che non poterono più resistere di fronte ai loro nemici.
Quindi questi disastri avvengono, Dio vende questi popoli, se li vende. All'America e all'Europa non hanno più bisogno di Dio, vivendo a poco prezzo. E i cristiani devono svegliarsi e darsi da fare, datevi una mossa. Quando Dio ha venduto Israele, e l'ha venduta a poco prezzo, alle vendute ai romani che sono arrivati nel 70 d.C., hanno distrutto Gerusalemme. Ah, ma il Signore ha distrutto anche i cristiani? No! I cristiani non erano addormentati a scaldare panche, erano lì a ascoltare i profeti gli hanno detto: tagliate la corda, uscite di qua. E i cristiani sono scappati tutti, hanno disertato Gerusalemme, e quando i romani hanno distrutto Gerusalemme non c'erano più cristiani, erano tutti, dove erano? A evangelizzare il mondo. Quindi i cristiani che siete lì, oh, è la mia casa, Dio proteggerà i miei soldi, Dio proteggerà il mio conto in banca, Dio proteggerà la mia macchina, Dio proteggerà la mia... Dio non protegge un fico secco. La protezione di Dio sta nella parola.
L'obbedienza.
Fuggi, spostati, vai sulle montagne come i valdesi di una volta. Valdesi di oggi sono mezzo omosessuali, lasciali perdere. Il battesimo di una volta, rifugiati, sai dove? In Calabria si rifugiavano, nelle Alpi Cozie in Spagna, nelle Alpi del nord Italia, piemontesi, e hanno sono sopravvissuti a secoli di persecuzione bestiale, mostruosa della chiesa di quel tempo, che li torturava, li uccideva, li bruciava vivi, uccideva i loro bambini solamente che leggevano la Bibbia. Va bene? Leggi secondo Re 17, 19 e 20, per favore.
E neppure Giuda osservò i comandamenti del Signore suo Dio, ma seguì i costumi stabiliti da Israele. Il Signore respinse tutto il popolo di Israele, lo umiliò e lo abbandonò ai predoni finché lo cacciò via dalla sua presenza.
Va bene, non è Dio che li umiliò, furono i predoni. Perché i predoni sono arrivati? Perché fino allora c'era la protezione di Dio intorno a Israele e intorno all'Europa e intorno all'America, ma siccome l'America e l'Europa gliene frega niente di Dio, dice: non mi volete, non ti vogliamo. Ma cosa volete? Omosessualità, sodomia, soldi, vogliamo grattarci la pancia, vogliamo la televisione, il telecomando. Dice: d'accordo, io vi lascio. E quindi queste ricevono quello che chiedono, no?
Sì,
cosa
sì,
chiede
sì.
Il mondo ateo? Dice: non vogliamo Dio. Va d'accordo. Perché nell'Hades sono lì stanno sofferendo? Nell'Hades, che in questo momento si torturano gli uni gli altri, non è Dio, è loro che si torturano gli uni gli altri. L'Hades, il posto dove aspettano il giudizio del trono bianco, sono lì da migliaia di anni a torturarsi. Come lo sappiamo? A parte testimonianze di gente che è andata, che ha avuto esperienze, che sono tornate, a parte quello. Ma nella Bibbia dove lo dice, fratelli?
Secondo Corinzi 5:8?
No. Luca 16, c'è uno là che va da, sì, dice: sì. Per ti supplico solamente una goccia d'acqua. Mm-hmm. Perché qui, capito? E sono le stesse testimonianze che dicono quelli che l'hanno avuta esperienza, quelli che muoiono senza Cristo vanno lì. Un po'. Ma non è Dio che li tortura, sono tra di loro. Allora, però che succede alle pecorelle? Che al popolo di Dio, se ascoltano, se obbediscono, va bene? Leggi, Dora, Isaia, vai da Isaia 1, 19, 20, per cortesia. Vedi, la protezione e la benedizione di Dio non è gratis, è condizionale alla
obbedienza.
Va bene, mia moglie mi ama moltissimo, mi cucina, mi si prende cura di me molto, però c'è una condizione, devo rigare diritto. Perché
certo.
Questo è danese, se non rigo diritto, un pedati dice ciao, io faccio sto meglio senza di te, caro fratello Giuseppe, grande predicatore.
Ma certo.
Quindi mia moglie si prende cura di me e in modo eccellente, ma io è condizionale però, devo essere un marito cristiano, non dire schioccare di moglie, qua vieni qua, birra. E dammi il telecomando dalla televisione.
No. Ha detto tante volte che ti ama più di quando vi siete sposati, perché sei un uomo di Dio. È quello che la fa amarti, che sei un uomo di Dio. Quindi devi
fa
esserlo.
Sì che mi ami.
Devi esserlo.
Non viene naturale. No. Devo vincere la mia carne, la mia ribellione, la mia testa dura. Però dopo quando lo. Dopo però.
Sì.
Dopo dice: che bello vincere il diavolo. Che bello vincere l'egoismo, capisci? È una lotta il drogato uscire dalla droga, ma quando esce c'è grazie a Dio, come che bello che ho vinto, va bene?
Amen.
Ce l'hai?
Isaia 1, sì. Mentre parlavi pensavo anche a un padre con i suoi figli, se il figlio viene da te e dici: non ti voglio, non voglio il tuo aiuto, non voglio la tua protezione, vai fuori da casa, non ti voglio, no? Cosa potrà fare un padre se il suo figlio lo rigetta? E come hai detto, loro rigettano Dio e Dio non può intervenire.
Il padre rigetta il figlio rigetta il padre, quello che è, non può fare niente.
Non può fare niente.
Cosa potete fare il padre del figlio prodigo? Padre, dammi i miei soldi e ciao. Ma figlio, ma non c'è mai, io sono libero, ho i miei diritti.
Esattamente.
C'ho il mio diritto, adesso vado metto l'avvocato e tu mi dai la mia parte, se no ti mettono in galera il papà. E papà dice: d'accordo, qui c'è i tuoi soldi.
Sì.
Non sono contento, ma ciao. Non può fare niente.
No.
Se il diavolo si ribella contro Dio, che può fare Dio? Niente. Niente. Allora, ce l'hai questa scrittura?
Isaia 1, 19, 20. Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato.
Quindi perché questi disastri in Europa, in Italia, in Germania, in Francia, in America? Perché? Perché c'è un grande se e condizionale. Vecchio Testamento, la vita eterna era condizionale all'obbedienza della legge. Nuovo Testamento è gratis, però è condizionale a ricevere Gesù. Le benedizioni, la corona, essere parte della sposa di Cristo è condizionale, i premi sono condizionali, camminare nella fedeltà. Quindi se sarete obbedienti mangerete le benedizioni, se no niente, se no la spada vi distruggerà. Isaia 1, 19 e 20.
Perché il mondo sta raccogliendo quello che ha seminato, non può seguire il diavolo e ricevere benedizioni da Dio.
Sì, adesso Dio benedice, ma che hai fatto? Hai seguito il diavolo, bravo, va dal diavolo a farti benedire.
Si vede la benedizione del diavolo.
Giudici, capitolo 10, l'angelo, anche capitolo 2, capitolo 10, l'angelo va ad Israele e dice: andate dai vostri idoli a farvi, perché invocavano Dio, salvaci dai nostri nemici. L'angelo gli ha detto: andate dagli idoli a farvi aiutare. Legge Giudici, capitolo 2 e 10. Cioè Dio, capito? Comunque, che succede alle pecorelle? Dio, il nostro Dio, proteggerà le sue pecorelle che lo cercano, che lo ascoltano, che lo ubbidiscono, perché Dio dirà loro cosa fare, come è avvenuto nel passato. Primo Re 19:18, cosa dice il Signore?
Primo Re 19:18. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal, e la cui bocca non l'ha baciata.
Va bene, Baal era il dio dei soldi. Oggi c'è il nome moderno, materialismo, capitalismo, quello che ti pare. Niente di male, un po' di capitalismo misurato è ottimo, l'ha scoperto anche la Cina. Però è l'adorazione, lo sproposito, come, che so, Berlusconi e Billy Gates. Non hai bisogno di avere 500 case, 500 macchine, 20 aerei privati. Non hai bisogno di questo, va bene? Isaia 10, 20, 21.
In quel giorno il residuo di Israele e gli scampati della casa di Giacobbe si appoggeranno con sincerità sul Signore, sul Santo di Israele. Un residuo, il residuo di Giacobbe, tornerà al Dio potente.
Cosa dice qua? Dice che anche nella tribolazione che viene, questa è la tribolazione che è passata, va bene, la tribolazione che ricevette per mano degli Assiri, dei Babilonesi, degli Ellenici, la Grecia e quella di Alessandro il Grande, e dai Romani e poi della Chiesa Cattolica che ha perseguitato gli ebrei per 2000 anni, per 1500 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Però un residuo tornerà al Dio potente. Quindi anche nelle tribolazioni, i cristiani che saranno perseguitati, e credo che saranno perseguitati anche da questo Papa, da questo Papa o dal suo braccio destro, vediamo chi ci sarà a quei tempi, capite? Anche durante la tribolazione, durante la persecuzione, cioè saremo protetti, quelli che ascoltano il Signore, ascoltano le direzioni e obbediscono. Va bene? Però se Gesù dice, quando vi perseguitano, andate di casa, andate di città in città, fuggite, e lui dice no, io non voglio andare di città in città, voglio stare qui, bere la Coca-Cola, scaldare la panca, godermi la vita. Perché? Perché il mio Dio è potente. Sì, Dio è potente, ma ha scelto di proteggere Giuseppe e Maria scappando in Egitto, proteggere Giuseppe in prigione, va bene, proteggere Davide scappando da Saul, va bene, proteggere Paolo essendo calato da una cesta dalla finestra. Sì, certo che è potente, ma non vuole usare la sua potenza, a volte vuole usare la sua saggezza. Non è sempre fuoco del cielo, qui arriva Elia, qui arriva il pentecostale il cattolico e fratello Giuseppe, il fuoco del cielo, no, va bene?
E allora questa notizia che brucia la California da Rai News, e molti di quelli che fuggono sono cristiani, che tipo di protezione hanno loro, essendo figli di Dio?
Beh, dipende se sono stati obbedienti o disobbedienti. Se erano obbedienti, avrebbero, il Signore sempre guida la sua chiesa obbediente tramite i profeti. E quindi avrebbero saputo che veniva un incendio.
Quindi avrebbero dovuto fuggire prima.
Avrebbero dovuto fuggire prima. Infatti per questo che noi a volte dobbiamo spostarci di qui e spostarci di là. Perché Dio ci dice, ci ha detto molte volte, spostatevi. Eravamo in Polonia e ci ha detto spostatevi oggi. Siamo saltati in macchina, siamo scappati. E la stessa notte la casa è stata allagata fino al secondo piano. E abbiamo attraversato il ponte con l'acqua che stava sommergendo l'ultimo ponte, va bene, è una città che si chiama Wrocław, no? Wrocław, che si chiama la piccola Venezia perché ci sono 100 fiumi, va bene, attraversata da fiumi, sì. E il Signore ci ha detto scappate adesso. Eravamo su Chi Vive, siamo saltati su, avevamo un furgone e ricordo che c'era rimasto solo un ponte che non era sommerso dall'acqua. Va bene? Avevamo delle squadre in giro a evangelizzare, tra cui una era, chi era?
Io.
Dora, telefono, che stavano tornando, mi sono messo al telefono e gli ho detto non tornate, rimanete lì, veniamo noi da voi. Sì. Che succede? Te lo racconteremo, qui è il diluvio. Va bene, c'era un fiume vicino e Gesù ci ha detto scappate. Il diluvio, il fiume ha straripato, straripato e non so quando è stata, la stessa notte, capito? E, la gente sui tetti e portavano il pane con le barchette.
Wow.
E noi, questo vuol dire, capito, questi signori c'è profeti, sì, per avvertire. Sì, Isaia 49, sì, 23.
Isaia 49, 23. I re saranno i tuoi precettori e le loro regine saranno le tue balie. Essi si inchineranno davanti a te con la faccia a terra. Lambiranno la polvere dei tuoi piedi. Tu riconoscerai che io sono il Signore, che coloro che sperano in me non saranno delusi.
Capisci? Quindi questi fratelli cristiani che hanno avuto le case bruciate, chi gli ha detto di comprare case? Potete fare come Gesù, per cortesia?
O se anche no, se non hai questa fede, almeno stai attento alla voce del Signore che ti dice di spostarti.
No, puoi anche comprare una casa se questa è la tua fede, ma attenzione dove la compri. Non
sì.
Comprarla in un posto se Dio non l'ha benedetta, se Dio non ti ha guidato. Sei andato a dei profeti della tua chiesa a chiedergli, sto pensando di investire tutti i miei soldi e comprare questa casa. E il profeta ti dice, prego, chiedo al Signore se... Tutte le chiese hanno profeti, solo che certi pastori con la tremarella che hanno paura di farli parlare, se no diventano pastori loro, non li fanno parlare. E loro imbavagliano. Ma non c'è una chiesa vera se anche non ci sono profeti.
Allora prendiamo questa situazione in California, lo prendiamo come un esempio.
Può essere un'alluvione, un fuoco, qualunque cosa.
Lo prendiamo come un esempio di una piccola tribolazione. I cristiani in California che devono fuggire, devono abbandonare tutto, case, cose materiali e fuggire. E questo succederà in tutto il mondo quando verrà la tribolazione.
Non però... sarà fuoco, sarà l'anticristo. Sì. Saranno come gli islamici dell'ISIS che ammazzano i cristiani a destra e a sinistra.
È una grande lezione per i cristiani di capire che se non ci comportiamo come Dio chiede, come Dio ci istruisce, dovremo soffrire le stesse tragedie come i non credenti. Saremo una con loro quando verranno le tragedie.
Infatti questo dice Dio nel Vecchio Testamento. Se voi, io punirò il falso profeta e chi lo segue.
Sì.
Quindi non è che puoi, scusa, ma l'ha detto lui, chi ti ha detto di mangiare frutto proibito? Ma l'ha detto il diavolo, d'accordo, punirò il diavolo. Però anche tu, Eva, sei punita, non solo il diavolo. E a te, signor Adamo? Ma l'ha detto la moglie che tu mi hai dato, è colpa tua, me l'hai data tu la moglie.
Sì, però lui l'ha chiesta,
sì,
scusa.
Tu, la moglie che tu mi hai dato. Quando la cosa va storta è sempre tu, lui, l'altro. E quando vanno bene è gloria a me. E Dio gli ha detto d'accordo, va bene, allora botte per il diavolo di più, un po' di meno botte, punizioni a Eva e anche un po' di botte per te.
Sì.
Rimani il capofamiglia, però ti guadagnerai il pane col sudore della fronte.
Sì.
D'accordo?
Purtroppo sì.
Quindi guarda, da parte nostra io credo che è importante di non guardare o ascoltare ciò che il mondo ingannevole intorno a noi ci dice, da non lasciarci influenzare, impaurire dalle cretinaggini che il mondo ci dice tramite amici atei o cristiani scaldapanche o televisioni o politici. Non ascoltare queste cose. Dobbiamo diventare fanatici della Bibbia, fanatici di Gesù, fanatici del Vangelo, va bene?
Sì.
Io sono sempre stato accusato di essere un estremista, ma io non riesco a capire un cristiano che non è estremista per Gesù. Ci sono estremisti, ci sono radicali, c'è il partito radicale, ci sono gli estremisti islamici, ci sono tutti i colori, ce ne sono. Io devo essere un cretino che va in giro, che fluttua con la marea dove vanno cioè l'immondizia che fluttua nei fiumi, ma se, capisci, anche un pesce morto può fluttuare con la corrente, capito?
Cioè, che comparazione, cioè, Giuseppe.
Cioè, cristiani che fluttuano col mondo, controlla che sei vivo nello spirito. E fluttui con la TV, con le politiche, con i soldi. Cioè, i cristiani devono essere come i salmoni, andare controcorrente. Io sono 46 anni che vado controcorrente, sono 46 anni che sono specializzato a farmi nemici. Gente, io non piaccio alla gente a prima vista, capito? Sarà una faccia brutta come la notte, non lo so. Non piaccio a prima vista, specialmente se apro la bocca e comincio a predicare. E dico, no, quella scrittura non si ha, la scrittura, non c'è mai una scrittura che va bene per certa gente. Va bene? Beh, senti, leggi il Vangelo nella maniera giusta, cioè non skippare, non evitare neanche una scrittura, e vedi che Gesù non era solo amore, amore per tutti, amore per tutti, no, no, caro. Mm-hmm. Gesù era anche botte da orbi se non rigavi dritto. Ok, va bene, dice, non date le perle ai porci, non date cose sante ai cani, cioè chi sono i porci e i cani? Insomma, devo dirlo io, non è mica difficile, guardatevi intorno. Quel falso fratello che gli ha dato amore può essere rivelato, ognuno giudichi. Va bene, quindi non lasciamoci influenzare dal mondo, tantomeno impaurire dal mondo. Che altrimenti, se ci facciamo impaurire del mondo, che succede? È un po' come il cane che abbaia, sai, il cane che abbaia, però per grazia di Dio non dovrebbe morderci, però ci morderà, va bene? E se mettiamo la nostra fede nelle sue paure, nel temere lui invece che nella potenza della protezione delle promesse di Dio. Ha detto Gesù: non temete coloro che uccidono il corpo e dopo che hanno ucciso il corpo pedalano, temete colui che può uccidere corpo e anima nella Genna. Questa è un'altra dimostrazione che nella Genna non si soffre, si muore. Non è, Gesù non ha detto che può far soffrire nella Genna, no, ha detto che fa morire nella Genna. Altra dimostrazione che nella Genna non si soffre ma si muore, è un modo di giustiziare, invece di, capito, di sedia elettrica li bruciano al lago di fuoco e muoiono, va bene? Questo è Matteo 10:28 per chi è interessato, va bene. Allora, di cosa ci ha avvisato Gesù? Ci ha avvisato che stanno per arrivare cose terribili al di fuori del controllo di chiunque. D'accordo? Una chiesa seduta in panca non può controllare niente, è controllata dal governo, dal permesso, l'autorizzazione per poter predicare. Sarà come in Cina. In Cina, quando predicano nelle chiese riconosciute, c'è lì uno della polizia segreta a registrare tutto. E se tu sbagli una parola, ti chiamano al KGB cinese, come caspita si chiama, e dico: scusi, lei vuole andare a visitare il campo di rieducazione dove spaccano le pietre per 10 anni? No, io no. E allora stia attento come predica settimana prossima, perché sennò mentre lei passeggia per le strade, come Richard Bumbra che passeggiava Bucuresti, e passa una macchina e si apre una porta, spunta un braccio e ti tira dentro. La porta si richiude e tu sparisci per 14 anni. Non so se mi spiego. E allora sì, è così la storia.
Infatti nelle notizie degli ultimi giorni c'è stata una notizia dalla Cina, una famiglia che è uscita nelle strade ad evangelizzare, come noi facciamo sempre, però loro sono stati arrestati, sono spariti. Prima sì, volta che sono usciti nelle strade.
Sì, non è che loro non è che perdono troppo tempo, ha il diritto di un avvocato, no. Sparisci, no. Ciao.
È incredibile.
E la Cina adesso sta cercando di tenere tutto hush hush, cioè silenzio, perché leggono i giornali, no? Nel mondo. Ma quando ci sarà il regno dell'anticristo? Ciao, va bene. Sarà come il regno del nazismo, del fascismo, che i tedeschi sono rimasti scioccati dopo la guerra a scoprire che c'erano i campi di sterminio, Auschwitz, non lo sapevano. Pensavo che erano campi di rieducazione, di lavoro. Si andava lì in villeggiatura e quando ti annoiavi le guardie ti dicevano: senti, tra una Coca-Cola e un'altra, vuoi fare un po' di lavoro? E più tardi, d'accordo, vuoi una sigaretta, un tè, un limone o il latte? Io pensavo che Auschwitz fosse un posto di vacanze, con piscine, aria condizionata. Dopo la guerra l'hanno scoperto i seguaci di Hitler. Senti, salta a Luca 21, 25, 26, perché ho detto prima che Gesù ci ha avvertito di cose terribili che stanno per avvenire. Questo non lo dice fratello Giuseppe, che tanto lui non capisce niente, ma sentiamole delle parole di Gesù, per cortesia.
Sì.
Perché quando dico certe cose, se non do scrittura qua, già non mi credono con le scritture. Dai, vai.
Luca 21, 25 e 26. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate.
Alleluia, alleluia. Quindi Gesù dice che le potenze, com'è che dice qua? Le potenze dei cieli saranno scrollate e vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Cioè già li vediamo questi segni, no? Che il diavolo si fa, il diavolo, i suoi demoni si presentano nelle stelle, nel sole, nella luna, sotto forma di alieni, no? I demoni fanno finta che sono alieni extragalattici, con la testa così grande, piena di cervello, eccetera. Vengono ad aiutarci. Il Papa ci crede a queste cose, eh? Il Vaticano ci crede. E dicono che Gesù l'hanno mandato gli alieni, sì, certo. Quindi Gesù ci ha avvisato che ci sono segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Va bene? E sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate da rimbombo, cioè attacchi di cuore, sai cos'è? Morire di paura. Quando uno muore un attacco di cuore, muore di paura. Capito? Cioè, se tu sbatti la porta, uno prende un colpo. Se tu gli fai uno scherzo, tu uno debole di cuore cammina di notte al buio cercando di trovare il bagno e il click della luce, e tu gli appari, gli fai uno scherzo, quello muore. Capito? Morire di attacco di cuore, sai cosa vuol dire? Morire di paura.
Mm-hmm. Sì.
Va bene, c'è stato uno, ho sentito una storia che si sfidavano a attraversare il cimitero a mezzanotte, al buio. E lo si sfidarono, hanno attraversato il cimitero a mezzanotte. E allora che ha attraversato il cimitero non è più tornato. Oh. E tutti sono scappati, che è successo. E è successo che mentre andava, si è scoperto dopo, ha sentito qualcosa che gli tirava la giacca e non lo faceva camminare. Ha dato uno strappone e niente da fare. E allora il tacco di cuore ed è morto.
Aia.
Perché si è sentito preso per la giacca.
Incredibile.
Tra le tombe ed è morto. E poi l'hanno trovato cadavere e la giacca era impigliata in un chiodo. E lui pensava che un cadavere è andato a giacca, l'ha preso per la giacca. Quindi la gente oggi muore quando dice sulla terra angoscia della nazione spaventata dal rimbombo del mare, è la gente che muore, l'attacco ai cardiaci è paura. La paura profetizzata da Gesù. Infatti oggi non è solo paura immaginaria. Ci sono sorelle che ci scrivono, fai così pieno di islamici qua che io non esco più di casa la sera.
Sì, sì, sì.
Comunque il diavolo col suo anticristo stanno sempre prendendo potere, perché il mondo stolto crede di non aver bisogno di Dio. E Gesù qua ha detto anche che la potenza dei cieli sarà scrollata, cioè vuol dire che qui sta dicendo quello che parla Gesù qui, in che modo i cieli saranno scrollati? Saranno scrollati perché in Apocalisse 12 dice il diavolo sarà cacciato dal cielo sulla terra. E quando il diavolo viene cacciato sulla terra, le potenze dei cieli sono scrollate.
Allora sarà peggio, cioè, di così.
È un pandemonio quando cacciare fuori il diavolo dal cielo, Apocalisse 12, non è semplice. È un pandemonio, proprio demoni, sono demoni questi. E sono patapum, sbattuti sulla terra, e qui possiedono l'anticristo, i demoni, quelli con la macchia della bestia, ed è tribolazione. Ci siamo?
Sì, per 3 anni e mezzo.
Per 3 anni e mezzo. Quindi però che succede? Il mondo pazzo dice non ha bisogno di Dio e loro vanno avanti così. Però quando il mondo dice, l'Italia, l'Europa, l'America dice non vogliono Dio, tranne 4 cristiani che scaldano le panche e 4 gatti che vanno in giro a evangelizzare, sono pochissimi, la sposa di Cristo che va in giro a evangelizzare, sono tutti a scaldare le panche, la stragrande maggioranza. Allora facendo così hanno aperto la porta, va bene? E il diavolo è entrato. E si vede il diavolo dentro l'Italia, dentro l'Europa. Quindi, e Dio cosa può fare? Fermare il diavolo? Dio può solo permetterlo. Perché? Perché Dio permette che il diavolo entra e prenda potere? Perché non sembra che il mondo è disposto a, ad imparare, diciamo, la maniera facile? Cioè, qual è la maniera facile da imparare? Si insegna, si impara dall'insegnante, in questo caso l'insegnante divino. Imparare da Gesù, dal Calvario, dal Vangelo. È vero che l'esperienza è l'insegnante migliore, però è anche la più dura. Cos'è? Ho imparato per esperienza a non guidare la macchina veloce, ho fatto incidente, ho perso una gamba. Sì, ho imparato a rallentare quando guido la macchina. Io ho imparato a non essere alcolizzato, a non picchiare la moglie, che ho perso la moglie, mi ha lasciato e mi ha detto così che addio, ho perso la moglie, però ho imparato a non bere.
Troppo tardi.
Sì, l'esperienza. Quindi ci è voluta una guerra mondiale, ci sono volute due atomiche, perché il Giappone e poche altre nazioni imparassero, perlomeno in parte, a non essere guerrafondai. Vedi, il Giappone non è più una nazione guerrafondaia. Prima ha conquistato la Cina, conquista tutto. Adesso invece molto calmi, perché in Hiroshima e Nagasaki i bambini ancora nascono senza gambe, senza braccia, eccetera, come adesso hanno cominciato a fare in Francia, tra l'altro. Secondo me c'è una perdita di radiazioni da qualche... che la Francia mi pare che è la numero uno in Europa per centrale nucleare. C'è una centrale nucleare da tutte le parti, quelle lì. Sono in grado di vendere elettricità e anche all'Italia. Comunque il mondo si è dimenticato e alcuni politici adesso cosa pensano? Ci sono politici che adesso pensano di poter vincere una guerra atomica. Cominciano a parlare di, siccome c'è questo deterrente nucleare che dalla seconda guerra mondiale in avanti si chiama deterrent in inglese, cioè detiene le nazioni da fare la guerra per paura che uno gli gira 5 minuti e ti tira un'atomica in testa. Qui stiamo parlando di gente che mica ragiona, stiamo parlando di gente che si mette le bombe nelle mutande e si fa saltare per aria nel nome di una religione. Sì, quando uno non ragiona come Hitler, muore, si suicida, si cospaggia di benzina, si dà fuoco, ma non si arrende. Quindi gente così a fare guerra atomica non gli costa niente a loro. Tanto loro adesso c'è una religione che uccidendo bambini, donne, vecchi bambini, vai in un posto con 70 vergini tutte annoiate, dicono loro. Comunque oggi parlano di vincere una guerra atomica, diversi casi hanno parlato. Guarda, qui c'è due articoli di giornali, uno si chiama Guerra nel Mondo e l'altro è CNBC.com, che è uno della giornale nazionale americani. Ce l'hai, li vuoi leggerle questi articoli, per cortesia?
News giornaliere sulle guerre del mondo e sui nuovi stati. Stati Uniti d'America, Trump dice alla Russia di prepararsi agli attacchi. Putin, che con le osservazioni del capo di stato russo, abbatteremo i missili americani.
Capito, quindi Trump gli dice preparatevi agli attacchi.
Ma, e Putin risponde.
Putin dice sono più che pronto a... Preparatevi voi. Stiamo parlando di missili. I missili puoi armarli con bombe atomiche. E poi c'è il CNBC, il giornale americano, cosa dice?
State Department trolls Putin by naming post after missile he bragged.
Quindi il Dipartimento di Stato americano minaccia Putin. Leggi l'articolo.
Earlier this year, Putin boasted about a new intercontinental missile named Sarmat. Missile that Putin said could defeat American interception systems. In his State of the Nation speech earlier this year.
Ok, quindi praticamente si stanno sfidando come due cowboy far west, mezzogiorno di fuoco lì, a chi tira fuori la pistola per primo. Solo che adesso le pistole sono atomiche. Non è solo il pistolero sbruffone che viene ucciso o uccide. Adesso questi qui sono armati con... Questi ubriachi di potere sono armati di missili atomici, questi qua. Ora, pochi giorni fa c'è la notizia che l'America aveva imposto sanzioni sulla Russia. Come si permette all'America di mettere sanzioni sulla Russia? Cioè, ti rendi conto che questa qui è una potenza nucleare mondiale, che ti credi di essere, scusa. Ora, cosa che la Russia ha preso come un atto di guerra... E ora l'America ha deciso di rompere tutti i ponti, compreso il trattato nucleare con la Russia, un trattato importantissimo che aveva fatto Ronald Reagan e che ha rallentato da allora fino a oggi la costruzione di missili intermedi atomici che sono pericolosissimi. Va bene, e l'America dice sì, però la Russia non lo manteneva, d'accordo, ma non lo mantenevate neanche voi. Cioè, l'America si lamenta che la Russia imbroglia, e siete tutti e due imbroglioni.
È vero, sì.
Va bene, però avendo un trattato imbrogliavano poco. Ma adesso, rompendo il trattato ufficialmente, adesso c'è un'altra gara.
Mm-hmm. Ufficiale questa volta.
Ho capito? Quindi non credo che Trump necessariamente vuole fare queste cose. Perché lui a tutti i costi vuole fare la pace con Putin, e tutti i media americani anticristo l'hanno criticato. La pace con uno come Putin, sei impazzito, e cosa volete, la guerra? Però che succede? Trump non credo che sia così cattivo, però in certo senso Trump ha le mani legate, è un presidente con molte cordicelle attaccate, non può fare molto. Trump sì, è presidente degli Stati Uniti, ma non è che fa quello che vuole, cioè deve obbedire. C'è un governo ombra in America, così come c'è in Europa. C'è un governo ombra in America, sai cos'è il governo ombra? No? Un governo che regna, domina, fa e sfa, e nessuno lo conosce, è segreto, sì. Imboscato, c'ha dei linee, non è onnipotente, però c'ha un sacco di potere. Allora, questo governo ombra americano non eletto detiene i poteri principali negli Stati Uniti. E di cosa sto parlando? Parlo del potere del Pentagono, della CIA, i media, le banche, il sistema scolastico. Cioè che sono tutte le pedine attraverso le quali il Dio di questo mondo controlla il mondo. Vedi Secondo Corinzi 4:4. Com'è che il diavolo controlla il mondo? Attraverso queste cose. Il potere militare, Pentagono in America, il potere segreto, la CIA in Italia, in America, quindi i media, le banche e le scuole, che se tu indottrini i bambini appena nascono, appena l'asilo, vanno a scuola a 6 anni, in Francia adesso hanno cambiato, 3 anni a scuola, obbligatoria, cioè vuoi proprio lavarti il cervello a 3 anni, 3 anni il bambino non capisce niente. Trump gli dice devi essere un islamico, devi essere un capitalista, devi essere un comunista, devi essere quello. E quello dice ok, tutta la propaganda la voglia il cervello. Ora io credo che Trump con tutte le sue manchevolezze sia comunque lo stesso la misericordia di Dio, e cioè specialmente se lo paragone l'alternativa Hillary Clinton, i democratici,
sì.
Quindi Trump per me è un po' l'ultima chance che Dio sta dando all'America, e non tanto all'America atea, capito? Perché tanto l'America atea ha ormai oltrepassato il punto di non ritorno e interpreta benissimo la Babilonia prostituta che sarà bruciata, Apocalisse 17, va bene? Ma per dare la possibilità a quello che Dio sta facendo attraverso Trump, dà una possibilità ai cristiani d'America, va bene? E quindi di riflesso anche quelli europei, che sembrano altrettanto dormire nelle loro religioni di Laodicea. Va bene, quanti gli americani, Apocalisse 3:14, quella è la religione del momento. L'era cristiana è entrata nell'era di Laodicea, la settima ed ultima chiesa dell'Apocalisse. Quindi sì. Sono 7 chiese, l'ultima, sono messe in modo cronologico.
Sì, sì, sì.
E quindi
sì.
L'ultima...
Cronologico storicamente.
Storicamente, sì. Mm. Cioè, quindi nel primo secolo è la chiesa di Efeso, la chiesa che stava perdendo l'amore per Gesù. Infatti la chiesa del primo secolo stava perdendo amore per il Signore. E cioè, quindi gli apostoli erano tutti morti o quasi tutti, e penso che rimaneva solo Giovanni. E la chiesa perdeva l'amore. E per questo che Dio non ha potuto evitare persecuzioni mondiali contro la chiesa. Un po' come succede adesso. Cioè la chiesa... La chiesa primitiva ha avuto 10 tribolazioni in 250 anni. Quindi praticamente Dio sta dando una possibilità ai cristiani d'Occidente attraverso Trump di svegliarsi, ma non sembra che funziona.
Mm.
2 anni di Trump e i cristiani sono lo stesso, a dormire nelle chiese. Invece dovrebbero lanciarsi nelle strade, vedi, lo fanno gli omosessuali, lo fanno i trans, lo fanno i satanisti, lo fanno i politici. I cristiani no, loro vanno in chiesa a dormire.
Sì.
E quindi stanno perdendo tutto. I primi cristiani non hanno vinto il mondo dormendo, scaldando panche. Andavano dappertutto a evangelizzare. e sotto banco anche. Quando venivano pescati, venivano uccisi. Andarono avanti lo stesso. Adesso i cristiani non vengono uccisi e non fanno niente. La stragrande maggioranza di noi cristiani. Io ho sentito una parola di Gesù su questo, preso degli appunti. Se posso leggerli? Se.
Sì, va sì, va avanti, sì.
È una profezia, un messaggio di Gesù. Vi do gli appunti che ho preso. Gesù dice: amati figli che dormite nelle chiese passive, imparate a lavorare per me. Lavorate per ciò che credete, mentre ancora vi è sufficiente luce, perché viene la notte e viene l'ora del figlio delle tenebre, come è scritto. Quelli di voi che non dormite nello spirito, dovete scuotervi la polvere dai vostri calzari, uscire da quelle religioni frigide e passive e senza frutto, e seguire me, seguire la mia parola e non le parole religiose. Chiamo tutto il mio corpo mondiale, chiamo tutta la mia chiesa vera a seguirmi, a fare una rivoluzione nello spirito, nelle vostre vite. Amati figli, vi avverto, i tempi terribili dei quali avevo avvertito il mondo sono ora su di voi, stanno per venirvi addosso e la maggior parte di voi non vi state preparando. Non credete che sia straziante per me di vedere in varie parti del mondo tanti dei miei figli distrutti dalle orde del maligno, uccisi da bombe mentre pregano, assassinati mentre viaggiano in gruppi a pregare, perseguitati da branchi che non sanno distinguere la luce dalle tenebre, il bene dal male, la salvezza dalla perdizione eterna, e non sanno cosa fanno. Sì, vi saranno sempre martiri, ma io ho però messo in ciascuna delle mie vere chiese i miei occhi, la mia bocca e la mia parola nella loro bocca. Sono i miei profeti per guidare le chiese ad evitare tante di queste persecuzioni, tante di queste sofferenze, tanti di questi agguati e supplizi e morti. Per me non è nulla di saper proteggere la mia chiesa dall'anticristo e la tribolazione che viene. Ma come potrei proteggere chi non mi cerca? Come dare le mie rivelazioni a chi non mi porge orecchio? Come guidare chi mette fede e segue la parola degli uomini e delle religioni, ma non la mia? Di nuovo dico, vi saranno sempre martiri, occasionalmente, ma grande è la mia protezione per chi mi cerca, per chi mi ascolta e mi segue e mi apre il suo cuore e apre il cuore alla mia voce, come è scritto.
Secondo Cronache 15:2. Ascoltatemi, il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Secondo Cronache 20:20. Ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme. Credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai Suoi profeti e trionferete. Secondo Cronache 20:15. Porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme. Così vi dice il Signore: non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Giovanni 11:40. Gesù, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Esodo 14:28-31. Le acque ritornarono e coprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro agli israeliti. Non ne scampò neppure uno. I figli di Israele invece camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così in quel giorno il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè.
Amati figli, sta per venire la grande moltitudine dei vostri nemici, ma se ascolterete la mia parola, vi perseguiteranno, ma non vi atterreranno, cercheranno di distruggervi, ma io sarò il vostro scudo, cercheranno di uccidervi, ma anche nella morte io sarò con voi. Amati, non avete nulla di cui preoccuparvi, perché io Gesù sono con voi. Il mio angelo sarà con voi nell'afflizione, e grande è la potenza che io Gesù gli ho dato per il vostro bene, come è scritto.
Daniele 12:1. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo d'angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro.
Come è scritto, vi sarà battaglia in cielo, ma io manderò il mio Michele e i miei angeli a combattere contro l'anticristo e il dragone, e essi saranno vinti. E tutta la mia vera e fedele Chiesa sarà nella mia protezione, sarà vittoriosa per via di me. E ora, amati, consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Fine del messaggio.
Amen.
Dio, nessun altro è come 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 Dio. Gesù verrà e nel suo splendore sulle nuvole lui ci rapirà, così gridiamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà e nel suo splendore sulle nuvole lui ci rapirà, così giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati sia. Gesù verrà e nel suo splendore sulle nuvole lui ci rapirà, così crediamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati sia. Gesù salvati siamo, così crediamo nel giorno del Signore.